Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS.
Bentrovati amici in ascolto, come avete sentito dalla sigla continuiamo la nostra riflessione su questa bella lettera che l'Apostolo Paolo indirizzò alla comunità cristiana di Tessalonica. Come abbiamo detto spesso, si tratta del primo documento scritto del Nuovo Testamento, che precede dunque la stesura dei Vangeli. Dunque ascoltiamo un brano tratto da questa lettera, precisamente dal capitolo 5, E dopodiché ne parleremo con il pastore avventista Giuseppe Marrazzo, autore, lo ricordo, del libro Il tempo dell'attesa, riflessioni pastorali sulla prima lettera ai Tessalonicesi dell'Apostolo Paolo. Sì. Grazie intanto Giuseppe per essere in nostra compagnia.
Grazie a te per questo appello, questo invito e saluto tutti gli ascoltatori.
Quindi ascoltiamo subito la lettura e poi cominceremo il commento insieme a Giuseppe.
Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate.
Allora, abbiamo ascoltato questa lettura tratta dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi e, come ripetiamo spesso, si tratta di una breve lettera, quindi nel giro di una ventina di minuti, mezz'ora, dai, l'avete letta tutta. Però è anche una lettera densa di insegnamenti che non sono validi solamente per quel tempo, ma, d'altra parte, inserita nel canone biblico, ha un significato che va al di là, ecco, del momento storico e geografico particolare. Secondo te ne erano consapevoli i primi destinatari che questa lettera avrebbe avuto un'importanza così forte, no?
Lo si intuisce forse dall'intenzione dell'autore di far leggere questa lettera praticamente a tutti, quindi c'è l'invito a non disperdere il senso di queste parole, no? Che passavano da una fase orale in cui la predicazione veniva espressa solo esclusivamente a voce, no? Adesso invece assume questa dimensione un po' scritta, quindi scripta manent, quindi c'è questa voglia di non disperdere questo
l'eredità che viene dal passato, almeno per quanto riguarda la comunità primitiva, che attribuiva grande autorevolezza all'Apostolo Paolo innanzitutto. Chiaro. Senti, è una comunità questa che è in attesa del ritorno del Signore. Abbiamo già visto la volta scorsa questa tensione verso un Signore che deve venire, insomma loro pensavano che potesse accadere anche alla loro generazione, che il ritorno del Signore fosse imminente. o sbaglio? No, o dico una sciocchezza?
No, diciamo che quello che tu dici si applica a tutte le generazioni, perché di fatto per mantenere vigile questa attesa bisogna che ogni generazione ci pensi, perché se dice tanto non mi riguarda, riguarda l'altra, c'è il rischio di assopirsi e di diventare sonnacchiosi.
Il che però è strano, perché tutti comunque sappiamo che insomma arriverà il momento in cui non ci saremo più, ecco, arriva il momento della morte, e dunque è comunque un confronto con Dio, non immediato, l'abbiamo visto la volta scorsa, perché i credenti che sono defunti dormono, tra virgolette, in attesa della risurrezione. Ma insomma, visto che per coloro che non ci sono più, il tempo non esiste, quindi di fatto nel momento in cui chiudiamo gli occhi e li riapriamo è come se fosse passato una frazione di microsecondo, appunto. E allora perché questa enfasi sul ritorno del Signore come una molla, uno stimolo anche per avere un diverso atteggiamento rispetto alla nostra storia, al nostro prossimo?
Ma c'è anche per vivere il presente in una maniera diversa e quindi in un certo senso caricare la vita.
Ma non sarebbe sufficiente sapere che comunque siamo mortali, ecco.
C'è il rischio però di acquartierarsi, cioè di trovare questi accampamenti umani troppo belli, comodi, e quindi c'è il rischio di perdere il telos, il fine, lo scopo.
No, cioè noi abbiamo bisogno di sapere che comunque c'è un fine nella storia, insomma, al di là dell'aspetto individuale.
Siamo pellegrini, in un certo senso siamo in marcia, è un cammino, no? Questo percorso di fede è un percorso che ci dice: guarda, è bello quello che si sta realizzando con queste tue mani, generosamente stai costruendo un mondo dove si spera si possa vivere meglio, però sappi che questo non è la destinazione finale, no? C'è ancora un mondo diverso. Questo mondo diverso era alimentato da questa attesa di questo escaton,
di un Dio che viene a regnare.
È un regno, quel regno di Dio che si esprime attraverso categorie che sono metastoriche, cioè dove noi siamo confrontati con il dolore, con la sofferenza, con la malattia, con la morte. Ecco, quel futuro, quell'avvenire che Dio sta preparando è un futuro diverso, senza lacrime, senza dolore.
No? Dunque anche un grande motivo di speranza, insomma, perché anche lì dove non siamo riusciti a fare grandi differenze nella nostra storia, piccola o grande, è come dire: vabbè, tu ce l'hai messa tutta, comunque alla fine il Signore realizzerà anche i tuoi sogni, insomma, ecco, per certi aspetti possiamo dire così. Quanto però ai tempi e ai momenti, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. E qui l'enfasi è negativa, cioè questo Signore viene come un ladro, non come un liberatore.
Sì.
No? Come si spiega?
Il ladro è inteso come in una maniera improvvisa, non prevedibile, la sua venuta non rientra negli eventi dell'oroscopo di oggi.
Vabbè, però poi continua dicendo: quando diranno pace e sicurezza, come si dice adesso anche, insomma si fa per dire, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Chi sono questi loro? Chi è che dice pace e sicurezza?
Appunto, tutti coloro che dicono pace e sicurezza, tutti coloro che annunciano un messaggio in questo tempo così improvviso, in cui il tempo sta schiudendo verso elementi non proprio chiari, no? Perché c'è un elemento tenebroso, da fare riferimento a un ladro che viene di notte. Conoscevamo già l'espressione verrà come un ladro, no?
Sì, cioè, Gesù l'aveva
già detto altre volte, si trova anche nell'Apocalisse, ma Paolo qui vuole sottolineare un elemento, l'elemento che poi dopo diventerà un po' un gioco di parola nei versetti successivi, e fa riferimento alla notte. Questa notte è intesa come un tempo crepuscolare in cui le luci non sono così tanto evidente.
E che c'è anche un autoinganno.
Quindi c'è il rischio di perdere gli orientamenti, di non credere di...
Perché non c'è niente di male nella pace, nella sicurezza. Qual è il problema?
No,
qui?
Nella pace e nella sicurezza è un messaggio bellissimo. Il problema è che in questo tempo in cui tu dovresti essere vigilante, dicono: stai tranquillo, ti puoi addormentare
Come dice, pensiamo noi. Questo vabbè, ho capito. Sì. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Questa minaccia deriva dal fatto che noi ci troviamo dinanzi ad un evento che spazzerà via quelli che sono i nostri parametri, i nostri schemi mentali. Quindi
ma noi siamo affezionati ai nostri schemi mentali.
Noi allora, siamo degli schiavi che sono vittime di un faraone tremendo che li fa lavorare e correre dalla mattina alla sera. Però alla
quando
fine
il lavoro c'è, quando c'è il lavoro.
Sì, no, ma anche senza lavorare guadagnando, voglio dire, si può sbattere l'anima anche con i pensieri e con la mente, no? E cioè questa schiavitù alla fine poi ci siamo talmente abituati che quasi quasi ci piace, no? Un po' come il popolo di Israele che a un certo punto
sognava l'Egitto perché dove erano schiavi,
dove appunto vivevano malissimo, no?
Quindi ancora una volta tu sottolinei l'aspetto della liberazione anche lì dove c'è questa minaccia,
no? Anche perché il tema della notte è un tema che annuncia l'alba, cioè in effetti la notte è vero, è foriera di paure, di ansie, di mostri notturni, no? Che possono alimentare le nostre fantasie, no? Però sta di fatto che la notte annuncia anche l'alba di un nuovo giorno, quindi l'aurora di un giorno nuovo, radioso.
Ecco,
no?
Però possiamo dire che comunque questo momento di liberazione si affianca anche a un momento di giudizio.
Ma necessariamente, così come è stato per Israele una liberazione dall'Egitto e quindi il Dio ha permesso a Mosè di far passare questo mare, questa separazione e quindi ritrovare la libertà e quindi incominciare il percorso della liberazione, allo stesso tempo però quell'evento è stato un giudizio severissimo nei confronti di tutti coloro che si opponevano a questo senso di libertà da offrire al suo popolo. Quindi è evidente, sono i due elementi del rovescio della medaglia, no? Libertà del popolo, di coloro che credono e si affidano a Dio, significa anche la fine di tutti coloro che si oppongono a questo progetto salvifico. E quindi in un certo senso diventeranno vittime della loro opposizione, cioè avranno le conseguenze quasi ineluttabili. E questo non cozza con l'idea di un Dio d'amore, attenzione, perché proprio per amore dei suoi figli e praticamente impedisce che chi si oppone a questo progetto così di libertà evidentemente deve essere frenato.
Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica.
Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Dunque, ancora una volta c'è questo richiamo, no? Alla venuta del Signore come un momento di giudizio, però è un giudizio che non riguarda i credenti, perché dice: voi tutti siete figli di luce e figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Non c'è una visione un po' in bianco e nero del mondo, noi e loro?
Beh, diciamo in quel contesto sicuramente questo è molto forte, lo si nota con grande evidenza, anche l'idea della notte, luce e tenebre è molto polarizzante come certo. Argomento, no? E quindi c'è il rischio di cadere in queste trappole, diciamo, della polarizzazione che fanno sì che a volte si colorano anche di fanatismo, anche di forme,
settarismo, insomma.
Di settarismo, no?
Non c'era questo rischio per la comunità cristiana di quel tempo?
La comunità cristiana di quel tempo, questo argomento della luce e delle tenebre è ben noto nella cultura del tempo, cioè rientra, adesso diciamo è ancora troppo presto, ma da lì a pochi anni nasce proprio tutto un percorso di illuminazione, di illuminismo particolare, basato sulla conoscenza, la gnosi, famoso approccio gnostico, no, nei confronti della vita, dove il gioco luce e tenebre è praticamente più che diffuso.
Quindi, tra l'altro, negli scritti di Qumran, sì, quindi ambiente seno, insomma, sì, c'è questo riferimento continuo ai figli della luce e ai figli delle tenebre. Dunque, si tratta di un linguaggio noto del tempo.
È un linguaggio noto, ma è un linguaggio che viene anche dall'Antico Testamento, perché già in Isaia si ritrova, certo, questa immagine. Quindi Paolo la riprende. La riprende però in modo esortativo, cioè invitando i fratelli e le sorelle, uh-huh, membri della comunità di Tessalonica,
a essere conseguenti rispetto
a vivere, uh-huh, questa, certo, realtà in una maniera eticamente seria. No? Quindi è un appello.
Quindi
non
quando dice non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, non è tanto una fotografia.
Sì,
quanto piuttosto un'esortazione, diciamo.
È un'esortazione, ma è anche, diciamo così, Tessalonica è una città di porto. Allora io conosco un po' le città di porto, sono stato in Liguria per tanti anni e vengo da Napoli. Napoli è porto importante. Intorno al porto si aprono tutta una serie di negozi, bettole, taverne. Così è probabile che anche Tessalonica, città di porto, un porto importante della Macedonia, anche lì ci siano questi locali notturni. Quindi non si tratta delle notti bianche di Tessalonica, attenzione, non ha niente a che vedere con questo, quello che noi concepiamo con le notti bianche, ma sta ad indicare proprio con questa voglia di godersi la vita in gozzoviglie, in lussurie, cioè in pratiche poco sane anche dal punto di vista...
Certo. D'altra parte ricordiamo anche che quando si parla di notte, ora noi non abbiamo neanche una idea di quello che può essere davvero il buio, perché
sì,
c'è un inquinamento luminoso terribile, insomma, ma quando veramente la luce non c'è, quel tempo ovviamente la notte è notte, non,
sì,
si vede proprio più niente.
No, non c'è un'illuminazione pubblica, quindi le strade sono difficili da individuare, insomma.
Sono tutti i rischi anche che, sì, ne derivano, ovviamente. Ecco, noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Cominciamo con questo esempio molto militare, direi, vero?
Sì.
Tra l'altro è un esempio, insomma, perfettamente comprensibile per quel tempo, una società che conosceva molto bene l'esercito, ecco, insomma, società...
Paolo ama queste illustrazioni così che vengono dal mondo
della vita di tutti i giorni,
cioè della città,
la città,
della,
certo,
città, perché mentre Gesù prediligeva quelle rurali, no? La pesca, la semina, Paolo invece ci parla dell'atleta, per esempio,
sì,
del,
certo,
gladiatore, e in questo caso del soldato, che diciamo era una figura molto, molto presente nelle città.
Colpisce che questa corazza, questo elmo, siano il simbolo delle tre virtù cardinali.
Ritornano.
Cioè fede, speranza e amore. Ancora una volta,
sì,
questa è la trilogia fondamentale dal punto di vista di Paolo per sostenere un'esperienza di fede reale.
E qui sono le cartine di tornasole, qui o sta in piedi o cade. Qui non c'è verso. Su questi tre aspetti siamo sui tre paletti fondamentali dell'esperienza cristiana del primo secolo. Paolo, su questa trilogia, su queste tre virtù teologali, come vengono chiamate, no? Fede, speranza e carità, ha praticamente costruito buona parte delle sue lettere, inclusa quelle dei Corinzi, per esempio, dove c'è proprio tutto un inno alla carità che conclude: queste sono le tre cose essenziali, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore.
Dio non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è un altro dei temi che poi diventeranno, come dire, importanti in altre lettere d'Apostolo Paolo, e cioè il senso della predestinazione. I teologi si sono spaccati la testa su questo argomento, ma tu che idea ti sei fatta, insomma?
Beh, io intanto non credo in questa, a partire da questi testi, in una sorta di predestinazione, cioè quasi come se Dio avesse già predisposto una specie di binario,
sì,
che poi viene ripetuto per filo e per segno, no? Corrispondente in modo perfetto tra il binario del cielo e il binario della terra. Questo sarebbe, diciamo, un modo per sequestrare, no?
La libertà dell'uomo,
il libero arbitrio, uh-huh, no? dell'uomo, quindi in certo senso trasformarlo. Allora, i teologi si sono dibattuti enormemente per cercare di trovarsi tra Scilla e Carriddi, cioè da una parte esaltare la sovranità di Dio, Dio è sovrano, Dio ha facoltà, dall'altra parte però l'uomo è libero, quindi l'uomo può in certo senso anche contrastare il piano di Dio e decidere diversamente da come egli ha predisposto. E chi ha enfatizzato, per esempio, la libertà dell'uomo, tipo Pelagio, per esempio, ha sminuito la sovranità di Dio. Chi invece esalta la sovranità di Dio, evidentemente sminuisce la libertà dell'uomo. Quindi,
come se ne viene fuori?
Quindi, da questa battaglia, no, polarizzante, la scrittura risolve, taglia la testa al toro dicendo: Dio è sovrano, l'uomo è libero.
Ecco, come poi si concilino queste cose è un mistero per certi aspetti, da quello che capisco, insomma, esatto. Secondo te, ho capito. Va bene, allora i misteri vanno rispettati.
Vanno rispettati.
E noi continuiamo la nostra riflessione, però partendo da quello che è la nostra esperienza umana, che conosciamo meglio, e l'Apostolo Paolo dice: Cristo è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme.
In questo caso,
Gesù,
invece, sia da vivi sia da morti, noi siamo
nelle mani di Dio.
Nelle mani di Dio. Evidentemente questa idea potrebbe far credere che in realtà i morti sono vivi.
Hanno una coscienza.
Una coscienza,
insomma,
sì. E il testo non ci offre questa possibilità. E tutto il Nuovo Testamento, l'hanno detto ogni studioso serio che ha analizzato quelle espressioni che più facilmente possono essere lette in chiave, diciamo, dell'immortalità dell'anima, in realtà poi di fatto è un concetto mentale che non è presente.
Quindi quando però l'Apostolo Paolo conclude: sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui, questo vivere come va inteso?
Questo vivere significa che la nostra vita è, in un certo senso, non è più nostra, non è più un dato che ci appartiene, è un dato che è nascosto in Cristo. La mia vita è nascosta in Cristo, cioè Lui è il garante della mia vita. Non ce l'ho più la vita perché sono morto, ma la vita è una garanzia che mi viene offerta dal Salvatore.
Dunque lui. Una vita che è nelle mani di Dio e che ci verrà restituita al momento della risurrezione, della venuta del Signore. Perciò consolatevi a vicenda e edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. E questo riprende, diciamo,
la conclusione del capitolo 4.
Ecco, dove dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. L'Apostolo nel capitolo 4 parlava proprio del ritorno del Signore, della resurrezione e dunque di queste belle parole che in qualche maniera ci aiutano almeno in parte a fronteggiare l'urto del dolore, della sofferenza e del lutto, insomma.
Ecco, tra questa conclusione, che è molto simile alla conclusione del capitolo precedente, c'è però un elemento in più che non era presente al capitolo 4, versetto 18, ed è questo verbo oidocomeo, oicodomeo, cioè che...
edificatevi.
Edificatevi.
Che vuol dire?
Edificatevi significa che in realtà questo processo di crescita, questa confraternita che si trova bene insieme, è confortata da queste parole, però ha anche il compito di crescere, di edificarsi, e quindi annuncia in un certo senso un po' la sezione che sta per incominciare e che riguarda appunto la Chiesa, la comunità.
Le ultime raccomandazioni di cui parleremo nella prossima trasmissione. Intanto io ringrazio Giuseppe Marrazzo per questa analisi di una parte del capitolo 5. Ricordo che se avete piacere di approfondire queste tematiche è sempre disponibile il libro scritto da Giuseppe un paio d'anni fa dal titolo Il tempo dell'attesa, riflessioni pastorali sulla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Il costo è di 15 euro, comprese le spese di spedizione, un libro di una certa importanza, nel senso che è anche qualche centinaio di pagine, insomma.
240 pagine.
Ecco, quindi un testo che analizza praticamente versetto per versetto questa breve lettera, che però insomma ha tanti insegnamenti importanti ancora oggi. Grazie dunque Giuseppe, a risentirci.
A risentirci.
Aspettando il Signore. Conversazioni di Giuseppe Marrazzo sulla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. Una produzione RWS.